Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Chiacchiere random sugli Eterni. Così abbiamo deciso di partire in maniera didascalica, perché il tema è chiaro, il tema è forte e il tema è veramente gigantesco. Tant'è che io, che sono Jacopo, tra parentesi, sempre lo stesso qui a rompere le scatole, ho coinvolto due pesi massimi, in senso figurato, ci mancherebbe altro, per questa puntata appunto dedicata all'ultimo filmone, parentesi, termine tecnico, chiusa parentesi, della Marvel. Benvenuta, bentornata a Federica.
Ehi là, ciao, come state? Noi sempre molto, molto bene, soprattutto io quando sono in vostra compagnia.
Se ve lo state chiedendo, sì, è quella di ehi voi, non posso farcela a imitarlo bene, non ci riesco, ci provo da quando la conosco, cioè 725
anni. Si dice ehi voi.
Ecco. Bene, e ovviamente visto che si parla di Marvel, c'è in realtà l'unica persona rilevante della puntata qui con noi.
Noi siamo di contorno, sì, esatto, noi siamo finti, siamo le veline.
Esatto, noi facciamo reciprocamente il cespuglio e l'albero in questa recita, e Paolo fa tutti i ruoli come nel teatro greco. Benvenuto, bentornato Paolo.
È tipo l'ufficio Marvel di Screen Tellers, ogni tanto bussano e so che ci saranno cose da dire, letteralmente ad minchiam, ma cercheremo di risolvere sempre tutto dicendo è colpa di Mephisto. Ciao a tutti ragazzi.
È tutto bellissimo, siamo partiti forte, molto bene, siamo partiti forte, perché appunto l'argomento è molto molto interessante. Come sempre partiamo dalla parte più alta dei nostri, delle nostre trasmissioni, cioè la domanda più tecnica di tutte, ovvero sia, va piaciuto questo film? Fede?
Pensavo che è il più buono degli Eterni, ma...
Allora adesso mi sento investita del microfono in questo momento. Difficile, domanda molto difficile. Ah no, ma voi parlavate se vi è piaciuto il film o il più buono degli Eterni, perché sono due temi principali, ho studiato su entrambi, chiedetemi quello che volete. Quindi mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Partiamo da qua, giusto?
Partiamo da qua,
giusto. Ok, sì, mi è piaciuto molto. E vado subito a bomba sulla seconda domanda, grazie per la domanda. Ci sono dei bei manzi, alcuni proprio manzi veri e propri, altri un po' manzi senza sale, però sì, diciamo che questo Richard Madden che fa Icarus, comunque tanta roba, anche Kit Harington per forza di cose, insomma lui mi fa rivalutare gli uomini bassi come sempre. Ma soprattutto a me è piaciuto tantissimissimissimissimo Kumail Nanjiani, che è uno dei miei comici preferiti, che non è un manzo, diciamo che è un po' un manzo senza sale, però tanta roba, sono molto contenta di averlo visto. Ecco, questa è la parte più profonda di disamina del film. Quindi detto questo, io lascio la parola a Paolo, che ci offrirà magari qualcosa di un pochino più profondo, anche se no, difficile.
Perché non è nelle mie possibilità di fare un discorso più profondo di questo, soprattutto di fronte alla definizione manzo senza sale, che io non conoscevo. No, io ammetto di avere un debole per Angelina Jolie da quando sono un bimbo, e o più invecchia più mi fa sangue sta donna. E parlando però di cose serie, io ho apprezzato il film, mi aspettavo qualcosa di più, non lo so, sostanzioso, ma non so spiegarlo. Sarà che sono sempre molto pretenzioso, ma allo stesso tempo accondiscendente con i prodotti di casa Marvel. Ero molto curioso di vedere Chloe Zhao dietro la macchina da presa, capire cosa ci avrebbe regalato. Devo dire che ho letto in giro gente strasoddisfatta, qualcun altro invece si è lanciato in critiche più ardite. Io sto un po' nel mezzo, nel senso, non direi che è un film di Chloe Zhao, ma vedo che è un film di Chloe Zhao. Spero di aver reso l'idea.
Partecipo anche io al dibattito. Salma Hayek, prendimi, tirami un gancio destro, stendimi e trascinami nella spelonca davanti alla quale sei.
Stai così, calmo,
sei venuta a mancare, e fai di me tutto ciò che desideri. Detto questo, il film è bello, il film è oggettivamente bello, e secondo me se la sono giocata bene, perché la mission era importante. Cioè, a partire dalla semi dichiarazione di intenti fatta nel trailer e poi approfondita all'interno del film, questo vuole essere praticamente il primo tassello dell'era post Avengers, ovviamente, o dell'era post Avengers vecchia scuola, dipende come volete vederla. Curiosa la scelta di praticamente voler andare nel futuro della Marvel, o comunque nella declinazione cinematografica della Marvel, pescando dal passato, perché alla fine ci si è rifugiati più o meno via nell'epica, e questa è una scelta, mi rivolgo a Paolo, che potrebbe portare delle conseguenze semplicemente gigantesche, e quasi tutte positive.
Beh, la fase 4, se muove i primi passi con gli Eterni, sicuramente ci dice che, ecco, la chiave narrativa è per l'appunto l'epica, da intendere in chiave cosmica. Ho detto due volte la parola chiave, credo, ma tant'è, io amo essere ridondante, gargantuescamente ridondante.
Bravo.
E però è così, nel senso, gli Eterni ci hanno dato immediatamente questa sensazione di, si parlava off records, di distanza, no? Quasi di qualcosa di rarefatto, il primo approccio che abbiamo avuto con Visione, tanto per intenderci. Poi, attraverso un processo di umanizzazione, si sono avvicinati allo spettatore creando un legame, un'empatia. Però il piano cosmico ci dà delle coscienze, diciamo, non voglio dire illuminate, però sicuramente più consapevoli, meno all'acqua di rose come può essere il nostro Spider-Man, il nostro adorabile Spider-Man di quartiere, ecco. Quindi Eternals, sotto questo punto di vista, ha saputo mostrarci qualcosa di nuovo, qualcosa di sicuramente interessante. Interessante vedere anche, appunto, lo sviluppo. Interessante anche vedere come certi personaggi possano essere abilmente interpretati e interpretabili. Basti pensare a quello che vediamo nelle scene post-credit con Star Fox. Ma di questo parleremo poi.
Esatto, ci arriviamo poi. Fede, come ti sei sentita quando hai sentito parlare all'interno del film di Gilgamesh? Non so a te, ma a me è venuta in mente la voce della Giustetto, che altri non è se non la nostra comune professoressa italiana ai tempi del liceo, ma questo a voi non interessa, che ci parlava appunto dell'epica. È stato un bel momento, devo dire.
Sì, è stato un bellissimo momento. Tra l'altro, la professoressa Giustetto ogni tanto ci ascolta, per cui la salutiamo.
Assolutamente.
E dopo questo momento di...
Ciao, prof! Ha veramente sfornato due, non lo so, due ignorantoni. Faccia lei.
Sì, sì, sì. Lei comunque ci considera un successo entrambi. Speriamo sia così. No, detto questo, giustamente avete già menzionato il tema, cioè si va avanti tornando indietro. Gilgamesh più Atena più Icaris più Fastos più tutti quanti gli altri sono un bellissimo ripescaggio dell'epica e di tutto quello che noi classicisti abbiamo studiato una miriade di anni fa. Bello, ok? Ci sentiamo, adesso saliamo su questo mini predellino piccolissimo e mentre saliamo inciampiamo anche un po', perché siamo dei figoni ma non così tanto da dire però era meglio il libro, nel senso no, noi ce la tiriamo un po' così, io sono una di quelle che per le prime stagioni di Game of Thrones ho sfrantumato le interiora a tutta l'umanità dicendo ma comunque il libro era meglio, perché sai, io ho letto il libro, o per citare Hermione Granger, è scritto nella storia di Hogwarts, è un libro, io l'ho letto, insomma ottima rivisitazione sul tema, diciamo così, molto 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 basica, ok? Tena, che sarebbe Atena come iconografia, non è di certo originale, però ci piace, ecco, che qualcuno vada a ripescare qualcosa di così antico. Poi è chiaro che è una rivisitazione, per cui è comunque un film Marvel. Siamo contenti di vedere Gilgamesh e di rivedere Babilonia e posti del genere, diciamo, almeno io sono stata contenta.
Beh, dai, è una figata, ma è apprezzabile se pensi che questo è, come dire, un lavoro di concetto che in casa Marvel hanno creato a fine anni 70, di dare, no, questa nuova versione, questa epica all'americana, come possiamo definirla. Dai, apprezzabile, insomma, non è che l'hanno inventata l'altro ieri per il film. Non sono un grande amante, personalmente parlando, di questo come dire, restyling potente. Mi fa un po' ridere pensare, appunto, no, che, come dice Sprite nel film, l'agenda di Icaro nasce per giustificare il fatto che Icaris volasse. Però bello, ha un suo perché. Gli Eterni e la storia in generale ha tutto un fascino particolare. A me è piaciuta, ha coinvolto, devo dire la verità.
Sì, dai, è simpatico, nel senso, no, sì, è chiaro che anche loro non pretendono di essere fedeli ad alcunché, e questo li rende appunto molto liberi di poter tirare fuori, di poter mettere insieme Atena e Gilgamesh, che appunto è un'accoppiata, scusatemi, non Atena, Tena e Gilgamesh, è un'accoppiata notevolissima, tra l'altro poi magari di questo andremo a parlare, per cui sì, sono contenta che l'epica dei nostri libri, Jack, sia saltata fuori dai libri e sia diventata un bel film da cinema, dai, è una cosa molto carina, mi fa sentire molto giovane, incredibilmente secchiona, come anche ha fatto sentire te, perché io e Jack abbiamo visto il film insieme, ci siamo sentiti un po' superiori, diciamo la verità, però ce la sentiamo moderatamente, ce la mettiamo via e andiamo avanti, cosa dite?
Sì. Tu pensa a quelli che a scuola diranno che alla professoressa qui il libro ha sbagliato perché si chiama Atena, non Atena.
Tutte le versioni di greco, oh che ridere, quanti quattro che voleranno.
E leviosa, non leviosa, per riprendere in mano, esatto, per un attimo la tematica, esatto. Granger, tra l'altro sì, grazie. siamo usciti molto arroganti, devo dire, dal cinema, io e Fede, parlando proprio di Gilgamesh e cinguettando, però non ci hanno fatto vedere Enkidu, che scarsi, adesso andate tutti quanti a googlare che cazzo è Enkidu, mi raccomando.
Ti lasciamo un attimo di tempo, intanto sì, Paolo sì, si sì. Schiarirà la voce.
Esattamente. Esattamente, e dirà degli improperi che ci meritiamo. L'epica, tra le altre cose, è anche, a mio avviso, estremamente funzionale, perché alla narrazione Marvel, o comunque appunto all'universo Marvel in generale, perché fondamentalmente gli permette di far vedere qualcosa di nuovo e poi di approfittare del fatto che gli Eterni c'hanno una certa, nel senso, sono su questo gnocco minerale che ruota intorno al sole, citazione di Federico Buffa, da tutta la vita praticamente, hanno vissuto tutte le epoche possibili e immaginabili, la Marvel adesso può potenzialmente permettersi di fare un film ambientato nel 400 perché gli va, perché vuole fargli vedere il fatto che Druig nel 400 ha fatto delle robe proprio in quell'epoca lì, e magari si è incrociato con chissà quale altro personaggio dell'universo Marvel. Anche per questo, secondo me, Gli Eterni costituisce sicuramente la prima pietra angolare di questa nuova fase. Anche per questo, ma non solo, perché so che appunto c'è qualcosa da dire sul capitano o sulla capitana che hanno messo al comando di questa nave. Chloe Zhao, che avrebbe così alzato una statuetta dorata grazie a Nomadland, tra le altre cose, come è andata?
Io, come ho detto prima, vedo che è un film di Chloe Zhao, ma secondo me è riuscita in parte a dare un'impronta stilistica autentica che ci permette di dire ok, c'è Chloe Zhao dietro la pellicola. Alcune chiavi interpretative, oggi la parola chiave è ovunque, ragazzi, io ve lo dico, sono proprio di sua personalissima opinione, non so neanche come definirla, onestamente, perché ci ho riflettuto molto su il perché Marvel sia andata a assegnare un film così importante ad una regista altrettanto importante, ma per pretendere cosa? Già in passato abbiamo visto dei flop, no? Penso a Hulk di Ang Lee, oppure a dei film che hanno funzionato ma perché sono riusciti a esprimersi in modo autentico e originale, anche a tratti non prendendosi sul serio, perché secondo me anche quello è il punto di forza di Guardiani della Galassia di James Gunn, o piaccia o non piaccia il terzo capitolo di Thor con Taika Waititi alla regia. In questo caso temi molto cari a Chloe Zhao affrontati, un costrutto di legami comunque in cui i personaggi femminili attraversano un'evoluzione, una via di emancipazione, per così dire, anche un'immagine cosciente su quella che è la realtà umana. Però cioè non so come dirvelo, ma se ci fosse stato, non lo so, Jacopo Bertone alla macchina da presa, sarebbe stata una cagata assurda sto film. Però alla fine, come dire, sempre Gli Eterni avrebbe parlato. Spero di essermi reso comprensibile.
Ma sì, mi permetto di dire una roba, nel senso, siamo molto focalizzati giustamente anche su Nomadland e Chloe Zhao in versione regista di Nomadland. Non dimentichiamoci che molto probabilmente questo film sarebbe dovuto uscire non quest'anno ma l'anno scorso, e soprattutto è stato quasi tutto girato nel 2019, per cui il fatto che siano usciti insieme questi due lavori di Zhao e probabilmente non è voluto. È chiaro che noi andiamo a fare il paragone, sono due temi talmente diversi. C'è, come dice Paolo, lo zampino, si vede il bollino di Zhao in questo, ma comunque non è che cioè io non mi aspettavo certo qualcosa sul genere di Nomadland, perché comunque molto probabilmente la Marvel fatta in stile Nomadland avrebbe fatto un po' schifo, o no?
No, per carità, non intendevo questo, però adesso tanto come la metti finisci per fare degli esempi che non c'entrano una bene amata minchia, però mettiamola così, Wes Anderson, non andiamo a dire ste cose perché tanto non sono reali, ma che ne so, un Refn. Mm-hmm. No? a dirigere un film Marvel, vedo, non lo so, un Moon Knight di turno o un Daredevil, no? Mm-hmm. Tanto per intenderci, quindi con un certo tipo di uso della macchina da presa, una certa fotografia, la scelta di un certo tipo di luci, mi aiuta ad identificarlo come un film di Refn. Dici bene, io non avevo minimamente pensato a quello che il Covid ha voluto dire per l'industria cinematografica e faccio mea culpa. Effettivamente, come dire, non si può ragionare a posteriori tra Nomadland e Eternals.
Sì, è venuto fuori praticamente per caso che sono usciti lo stesso anno. In realtà non avrebbero dovuto, cioè almeno l'anno dell'Oscar. Mi sembra di aver capito da una recensione che ho letto che appunto Eternals sia stato leggermente posticipato a causa Covid.
Chiaro, chiaro, ma ecco, a questo punto, come dire, probabilmente ho preteso troppo io proprio da un punto di vista visivo, perché poi di per sé il film, ripeto, esce bene, non esce neanche troppo alla lontana. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, una storia che comunque sia tiene fede alla trama originale, che la prende un po' larga, per così dire, no?
Sì, assolutamente.
Io vi confesso che da quando Paolo ha ventilato l'ipotesi remota che possa uscire un film su Daredevil diretto da Refn, la mia mente non è in grado di pensare ad altro.
Se davano a me, guarda, se davano a me lo studio dell'ufficio direttivo della Marvel, vedi tu che roba facevo.
Io avrò problemi a concentrarmi da qui fino alle prossime 3 settimane su qualcosa che non sia questa cosa che tu hai descritto. Perché
ma probabilmente saresti uscito, non lo so, con tutti gli spettatori con delle crisi epilettiche assurde.
Esattamente,
cioè...
esattamente.
Che bella immagine.
Il più classico dei non succede, ma se succede. Va bene, cerchiamo di fare un passettino avanti, anche se è difficile. Parlavate del fatto che uno dei meriti di Zhao sicuramente è stato quello di inserire dei temi cari a Zhao, non solo cari a Zhao chiaramente, dei temi molto attuali che stanno venendo fuori non solo al cinema ma direi ovunque. C'è un personaggio importante, perché uno degli Eterni, che è sordo.
Cioè, sì, è Makkari.
È una cosa nuova, è una cosa che fondamentalmente non si era mai vista. C'è il personaggio di Fastos, che è omosessuale apertamente, ed è chiaramente un qualcosa in linea coi tempi. Se vogliamo proprio dirla tutta, ci sarebbe anche l'amore tra Druig e Makkari, che però era già stato visto all'interno dei Cesaroni, due fratelli quasi coetanei che si innamoravano, si guardavano un po' così la mattina a colazione, per la verità, sì. Avevamo anticipato noi,
però... Se vogliamo dirla tutta, Jack, cioè, ecco, ti sei fermato al Fastos, omosessuale con compagno e figlio annesso, diciamo che quello è proprio il quadretto massimo che puoi costruire in un'ottica di rainbow washing, perché il compagno è musulmano. Cioè, mi sembrava giusto dirlo, perché sì. Proprio si è cercato davvero di sdoganare qualsiasi pregiudizio. Aperta parentesi, l'attrice che interpreta Makkari interpreta un personaggio di cui ora mi sfugge totalmente il nome in The Walking Dead. Anche
si chiama Lauren Ridloff, ma non mi ricordo assolutamente il personaggio, non ho presente.
Passato troppo tempo.
Mi permetto anche di aggiungere un'altra tematica che è molto chiara, dovrebbe essere qualcosa di sdoganato, in realtà non lo è, che è un pochino la fragilità e o malattia mentale raffigurata nella nostra Atena, che bellissimo, un pochino perde un po' la testa, ecco, perché a dei momenti di questi blackout e per cui è sì una guerriera fortissima, eterna, immortale, eccetera, eccetera, però è anche molto fragile. E potrebbe, a me è piaciuto pensare a questo come una raffigurazione in chiave Marvel anche un po' di quella che è la malattia mentale, la fragilità mentale. Sono rimasta personalmente molto colpita, e questo è una mia colpa, dalla raffigurazione di Makkari, nel senso il fatto che ci sia una supereroina sordomuta è una cosa, ma come anche ad esempio Fastos, in una delle recensioni che ho letto, viene fuori che è la prima rappresentazione di un supereroe dichiaratamente omosessuale. Mm-hmm. E mi sembra una roba stranissima, nel senso, come mai nessuno ci aveva mai pensato prima? Voglio dire, se tra l'altro pensiamo a chi si ispirano questi personaggi, l'epica, Jack mi correggerà se sbaglio, ma non credo di sbagliare, è piena di personaggi omosessuali. Loki, come avevamo già detto, può essere considerato uno dei primi personaggi, adesso lo chiameremmo gender fluid, nel senso che partorisce un serpente, vedete voi. E quindi,
non
insomma,
sbagli, non sbagli, ma semplicemente perché la professoressa Giustetto ti ha preparato a dovere.
Ah, grazie, che, ma fatemi capire, sta professoressa che fa? Finanzia il canale, no? Professoressa, gli do il mio IBAN.
È così. No, però bellissimo. Tra l'altro mi è piaciuta molto la rappresentazione di un personaggio sordomuto. Avrei voluto, penso che mi informerò in merito, capire in che lingua parlasse Makkari, probabilmente nella lingua, sono ignorantissima in materia, ma nella lingua dei segni in inglese. È un tema che mi piacerebbe approfondire. L'attrice è bravissima, nel senso che recitare senza dire una parola non è certo qualcosa di nuovo, però in un film dove tutti parlano un sacco, cioè appunto non è un film, non so come dire, di Kurosawa con questi piani sequenza, è comunque un mega film di azione, c'è un personaggio che non dice una mazza, notevole, notevolissimo, non parla, bello, molto molto bello, delicato, ecco, senza queste tematiche alla Capitan Marvel dove ce la devono ficcare proprio di traverso in gola. Non è necessario, sono delle idee, basta. No, sono già abbastanza forti così, o no?
Hai espresso perfettamente il concetto che io stavo per esprimere, però col mood dell'uomo della strada, come direbbe Nicola Savino, cioè veramente da uomo medio penso di essere una persona decisamente a favore della diversity, dell'introduzione di certe tematiche, di tutto quello che volete. Tendo a detestarla quando viene inserita in un film, ma perché? Proprio perché credo in questi valori e sono dalla loro parte. Perché viene molto spesso, citavi Capitan Marvel, vengono molto spesso inseriti questi temi proprio in maniera artificiale, forzata, brutta, non approfondita. Questo film li rende, chiaramente è un film di supereroi, è un film di azione, non può investire, diciamo, tre quarti della trama su questo. Però quando tratta questi temi, li tratta in maniera delicata, chiara, dolce e secondo me comprensibilissima, quindi
molto decisa, con naturalezza, cioè, ma è la naturalezza che non va a braccetto con, passatemi il termine, il fanservice.
Assolutamente
è questo che anch'io ho apprezzato. Chiaro, qui in The Eternals è veramente dappertutto, ma sono stati capaci veramente di renderlo a portata di mano, così come è nella vita reale, come nella vita di tutti i giorni, nella vita reale.
Assolutamente. Questo è un film che io ho trovato, tra le altre cose, anche divertente. il personaggio di Kingo è molto buffo, lo citavi prima Fede, è proprio divertente, ma d'altronde insomma l'attore è un comico coi controcazzi,
meraviglioso.
Per utilizzare così un lessico particolarmente ricercato. Io ho adorato con ogni molecola del mio corpo Karun, interpretato da Harish Patel, che sarebbe l'assistente appunto di Kingo.
Il maggiordomo,
adorabile, bellissimo. Schiantarsi dal ridere qualsiasi cosa dicesse o facesse. Ovviamente anche Fastus è un personaggio molto molto divertente. Poi vabbè, ecco, vorrei da Paolo un commento sulla cucina di Gilgamesh, per favore.
Fantastica, io tra l'altro adoro quell'attore, conosciuto per la prima volta quando ho visto Train to Busan. Attore coreano, se non sbaglio, sudcoreano.
Confermo. Don Lee.
Mi piace molto come riesca davvero a conciliare teatralità e fisicità allo stesso tempo. La cucina letteralmente faceva cagare, però le sue battute sono state veramente, non lo so, al vetriolo e cashmere insieme. Poi molto bello anche il rapporto, che non si riesce mai, no, a interpretare fino in fondo, tra lui e Tena, questa quasi appunto, no, l'amor cortese, tanto per tornare.
Mi è piaciuto molto che non sia sfociato in qualcosa di romantico.
Sì, tanto per ritornare, no, a studi classici che io non ho fatto, perché letteralmente, non lo so, non andavo a scuola io.
E non è quindi...
No, però dai, mi ha ricordato molto in chiave moderna quello che era un po' l'amor cortese, senza andare troppo indietro all'epoca classica. Bello, The Eternals, più ne parliamo, più mi rendo conto di quanta roba ci sia. E di come non sia il semplice film Marvel.
Mi permetto di aggiungere, per chiudere l'argomento Gilgamesh Tena, è secondo me la versione riuscita del rapporto tra la Vedova Nera e Hulk, chiaramente visto un po' al contrario, diciamo.
Ho capito quello che intendi. Sì, nel senso, la Vedova Nera è un personaggio sottovalutato secondo me molto spesso come profondità,
assolutamente, ma appunto non è un problema secondo me di singolo personaggio, ma proprio di rappresentazione di un rapporto, secondo me. Poi sono chiaramente opinioni. Dicevi appunto, Paolo, che questo The Eternals, più ne parliamo meglio sta in piedi. Quindi distruggiamolo, perché sicuramente c'è anche qualcosa di criticabile, come qualsiasi film della storia del cinema è criticabile, per carità. Non sono la persona che di qualsiasi film, qualsiasi regista, visto a qualsiasi ora del giorno o della notte, esce dal cinema e dice... un po' telefonato, ho già capito subito cosa succedeva, eccetera eccetera, storcendo il naso e sorseggiando spuma. Onestamente si capiva, o almeno io personalmente ho intuito abbastanza rapidamente quella che era la logica e dove volessero andare un po' a parare a livello proprio di struttura narrativa: chi era il cattivo, chi avrebbe fatto il mezzo tradimento, chi l'avrebbe fatto tutto quanto, eccetera. Non so se anche voi avete avuto questa percezione, posto che, e questo è il momento in cui Paolo dice il suo aforisma massimo,
l'esercito dei Lannister.
No, è pur sempre...
è un film della Marvel.
È pur sempre un film della Marvel, ah, di supereroi che si picchiano. Questo è...
Beh, ma questo è, voglio dire, è la... come la safe zone, no?
Sì.
Sì, siamo sul divano a gambe incrociate con la copertina. Più sicuri di così non possiamo stare.
Com'è quando si fanno i giochi sadomaso, la parola quella...
Dai, la safe word.
Brava, vedi Fede, che fortuna che tu hai visto e letto Fantasfumatore
di... Ma stavamo parlando di copertine, eravamo tutti quanti tranquilli, ma che...
Vabbè, ma
perché
vabbè,
tu
dai,
sotto le copertine ci dormi, io e Paolo magari ci facciamo altro. Che ne sai?
Io
no?
Questa cosa non la taglio, ve lo dico.
Capito, professoressa? Ecco. Che studente che cresce.
Mannaggia, ci scusi, professoressa, non volevamo essere così blasfemi.
Tornando seri, solo per un secondo. Ah, la trama. Ma la trama era chiaramente era leggibilissima, però ha, come dire, ha introdotto tantissime cose. I celestiali che non vedevamo da Guardiani della Galassia 2 con Ego, capiamo che cosa fanno questi celestiali, capiamo che poteri abbiano, scopriamo qualcosa di più su Thanos, che sappiamo essere un eterno con la sindrome del deviante, capiamo come il bene e il male siano frutto di una stessa materia, per così dire. Poi dipende dai punti di vista, svolgono il loro ruolo, no? Anche qui un richiamo al concetto di manicheismo. C'è veramente tanto in The Eternals. Poi se mi chiedi, era scriptata la situazione? Assolutamente sì. Soprattutto mi viene da dire i personaggi, più che la storia, Jack. Cioè, avevi già capito chi avrebbe fatto cosa, almeno io ho avuto questa impressione, soprattutto con Cersei, con quella che poi è la protagonista, se proprio ne vogliamo identificare uno di protagonista. E qualcuno esce un po' meglio, meno approfondito, però sì, per rispondere alla tua domanda, sì, però vado più sul discorso personaggi scriptati, passami sto termine che uso spesso in maniera abusata, ma rende l'idea.
Sono d'accordo, sono d'accordo assolutamente. Fede, questo rapporto, no? Che, su cui più o meno poggia tutto il film, come lo hai visto?
Quello tra Cersei e Icaris, stici?
Yes.
Dunque, difficile, nel senso che lui sgamato dal momento uno e mezzo, non dal momento due, dal momento uno e mezzo, ma io personalmente, perché questi manzi, questo è un manzo con sale, col ciuffo di capello bianco al 99% fanno una cagata. Io ve lo dico, è una regola universale del mondo, come i cani che assomigliano ai padroni e viceversa.
Ma che di fede stiamo, è vero, stiamo, è degenerando, vero.
Scusate, mi inserisco per comunicare con tutti gli uomini o comunque con tutti gli appassionati di calcio. Se anche voi avete pensato a Roberto Mancini mentre Federica diceva questa cosa, sappiate che non siete da soli. Prego, Fede.
Ma poi mi dispiace dire a Federica che Richard Madden è omosessuale. Io faccio questa dichiarazione aperta.
Ma tu perché devi rovinarmi?
Spero di aver fatto uno scoop che porti tante.
Ma perché devi rovinarmi la giornata così? Ma io ero qui tranquilla, che mi facevo gli affaracci miei, ho anche cambiato le lenzuola, ho fatto la doccia, sarei andata a dormire felice, e adesso tu mi devi veramente rovinare la giornata. Ma mannaggia te,
chi ci sta ascoltando, io so cose di Richard Madden che non sanno neanche i paparazzi, ecco. Perché conosco gente che ha avuto la possibilità di fare festa con Richard Madden. Questo ve lo dirò in privato in un podcast che chiameremo Il Pettegolezzo.
Ma io comunque non lo voglio sapere, perché a me rimaneva un manzo così.
Va bene, vai avanti, che voglio parlare del Cavaliere Nero, forza.
Pensavo che il podcast l'avresti chiamato Paolo Spia direttamente, però forse è troppo presto per questo.
Non avremmo soldi per una ipotetica querela a parte di Dago Spia, quindi lasciamo stare.
Mi piace comunque. E dovremmo parlare tecnicamente del film più austero, più placido, più alto della Marvel, e stiamo cazzeggiando come mai abbiamo fatto in
sì,
una
abbiamo
puntata
un po' cazzeggiato
del nostro programma.
Vero.
Detto questo, noi andiamo avanti.
Detto questo, Cersei Icaris, ok. Vabbè, molto telefonata facile, l'amore eterno, lungo negli anni, nei secoli, nei millenni in questo caso. Lei, proprio per passare un termine bruttino che a me non piace, proprio un po' sottona del personaggio di Icaris, non mi fa impazzire subito. Anche questo finale in cui lei, anziché incenerirlo
e mandarlo al diavolo, lo lascia andare via, non mi fa impazzire. Nel senso, io sono una persona più rancorosa, più vendicativa. Lui le ha rovinato la vita, ha ammazzato Salma Hayek, mannaggia la miseria ladra,
Salvatore,
meritava,
ha proprio ammazzato Salma Hayek, no, il personaggio.
Sì, sì, sì. No, no, proprio il personaggio, esatto, cioè proprio odiato dall'universo mondo,
soprattutto questo, da me.
Esatto, questo pezzo in cui prende parte come il vero Icaro se ne va verso il sole.
E chissà
non
se
è
muore,
una
poi.
Bella. Esatto, cioè, secondo me no. No, secondo me no, anche non è una fine felice, è una storia molto ragionata dove c'è la disillusione piuttosto che l'amore romantico, ed è qualcosa che di solito non vediamo, un po' come Tena e Gilgamesh, che appunto c'è la privazione dell'amore romantico, ma c'è qualcos'altro. In questo mi è piaciuto molto, nel senso, lei prova un po', lei Cersei, a vivere di ricordi, ma in realtà, anche se hai 6.000 anni, i ricordi a una certa non bastano per andare avanti, e in parte si emancipa, in parte no. Essendo lei una dea, avrei preferito qualcosa di più netto, però alla fine in fondo è un po' umana anche lei, e per cui se lo lascia scappare non lo frigge come avrebbe dovuto.
Amen, non si può aggiungere niente. Due note, 2-2-2 sui due Eterni, di cui forse abbiamo parlato un pochettino meno. Sprite Druig.
Druig è un personaggio che a me è piaciuto molto per interpretazione, per il ruolo che ha avuto proprio all'interno del gruppo. Era un po' la voce fuori dal coro, no? Una sorta di personaggio uscito dai libri di Bertolt Brecht, no? Ci sedemmo dalla parte del torto sapendo di essere nell'errore, ma in realtà era appunto il voler uscire da questo schema per cui il buon celestiale dettava la regola, e la regola era quella, la regola aurea da rispettare. In realtà lui si rendeva conto che tutto ciò che stava accadendo era fortemente sbagliato, e va contro a tutti i principi, a quella che era la logica che guidava il gruppo, ma una logica proprio di esistenza. E purtroppo non abbiamo visto molto quello che era in grado di fare con i suoi poteri. Avrei voluto, a me è un personaggio che ha veramente intrigato, era da tempo che non mi capitava un personaggio Marvel che mi intrigasse così.
Anche a me ha intrigato molto Druig, proprio perché innanzitutto è potenzialmente fortissimo, se lo dobbiamo calare appunto nell'universo Marvel, e quindi con, come dire, degli avversari alla portata e non certo pari a un celestiale. E poi l'interpretazione veramente maiuscola di questo attore irlandese, veramente bravo, che sembra mio nipote ma in realtà ha la mia età. Momento tristezza. Detto questo, Sprite, personaggio secondo me interessantissimo, che per evidenti motivi probabilmente non vedremo più all'opera, almeno dal punto di vista supereroistico, o forse sì, chi lo sa, è la Marvel, tutto è possibile. Bello, interessante, nuovo, non telefonato secondo me, introdurre uno degli Eterni con problemi all'ormone della crescita tipo Messi, non era assolutamente banale, e toccante anche in alcuni momenti con questo amore non corrisposto e deviante, ecco.
Sì, mi piace anche perché in parte sfiora quella che può essere la tematica un po' gender fluid, nel senso che
sì.
Sprite sembra un po' Peter Pan sotto alcuni punti di vista. A me anche fisicamente ha ricordato molto Peter Pan.
C'è anche la metafora di Kingo, che chiaramente porta anche lo spettatore a fare questo collegamento.
Esatto, assolutamente. Per altri versi, di nuovo, è un film dove si vede molto l'amore, ma mai l'amore classico. Per cui qua c'è il tema dell'amore non corrisposto.
è molto interessante, soprattutto mi dispiace un po' averla persa, ecco, ma magari la ritroveremo più avanti come mortale, non so.
E magari più avanti troveremo anche altri personaggi. E questo è il momento, signori e signori, che tutti quanti stavamo aspettando. Cioè il momento in cui noi ci sediamo, prendiamo un Bahama Mama, come farebbe Bob Kelso, e ascoltiamo Paolo che ci parla delle scene post-credit. Ciao!
Dunque, nella prima scena post-credit viene presentato il personaggio di Star Fox, o Eros, che dir si voglia, interpretato da There's a Matter of Time, Harry Styles, che io personalmente adoro e non vedo l'ora di vedere al cinema, e tra l'altro veramente per me è un grandissimo, io amo Harry Styles. Bene, chiusa la parentesi. E la cosa interessante sarà capire come il personaggio di Eros si andrà ad inserire, perché se ho ben capito si parla già di un cattivo che dovrebbe essere ben peggiore del fratello di Eros, Thanos. Sì, ebbene, quello che ci ha sbacato la fava, che ha fatto fuori mezzo universo con uno schiocco di dita, ma i nostri si sono vendicati. Thanos, vaffanculo. E quindi vediamo.
Comunque è una nota sempre molto alta. E un riassunto bellissimo dell'ultimo film degli Avengers.
Esatto.
Bello, 10 lode.
Potrei fare un'altra rubrica. Honest Trailer by Paolo. Ecco. Quindi, fondamentalmente, chi sarà il prossimo cattivo non si sa. Vediamo gli Eterni che si sono salvati, diciamo così, dalla chiamata di del buon celestiale, del buon Arishem, che fondamentalmente stanno andando alla ricerca dei loro compagni, ed ecco sbucar fuori appunto Eros, che ha un potere molto poi particolare, perché è in grado di innescare emozioni nel centro del piacere delle persone, quindi ne vedremo delle belle. E poi, ragazzi, scusate, ma io qui Dane Whitman, io quando ho sentito signor Whitman, personaggio del Cavaliere Nero interpretato da The Lord Commander Jon Snow, cioè veramente complimenti a casa Marvel per saper giocare sempre sul sicuro. Io ti amo Marvel, grazie, perché mi dai sempre delle grandi soddisfazioni pur essendo cose veramente basiche, però fai di Jon Snow un personaggio cavaliere nel mondo Marvel, che vuoi di più, cioè nient'altro. E per l'appunto si parla di rapporti con lo zio da sistemare, e lo zio di Dane Whitman è il Cavaliere Nero Nathan Garrett, che è stato un Cavaliere Nero cattivo, antagonista degli Avengers, di Iron Man e di tanti altri, e per l'appunto evidentemente eredita la spada dallo zio. E la spada è la famosa spada d'ebano forgiata da Merlino dai resti di un meteorite. È una spada che taglia qualsiasi cosa, ha chiaramente problemi col vibrano e l'adamantio, mi pare di ricordare, e è una spada maledetta perché appunto assorbe, diciamo, tutta quella che è la violenza e tutta una serie di emozioni negative del possessore, per cui capite bene che se fai del male, la spada ovviamente è una spada posseduta da un certo tipo di volontà. E anche qua, personaggio che ha fatto parte dei Vendicatori, che ha avuto un ruolo nel multiverso, che ha solcato varie epoche, perché appunto la spada ha la funzione di far tornare quella che è la volontà del Cavaliere Nero precedente al suo successore. E vediamo, ha combattuto contro Kang il Conquistatore, che molti di voi ricorderanno essere nominato appunto nella serie Loki. E mi aspetto veramente di tutto da un personaggio che appunto ha tutto quello che di cavalleresco vi viene in mente declinato sotto appunto la versione Marvel, e soprattutto di chi sarà quella voce fuori campo. Io non lo so, spero sia Mephisto, ma sicuramente non sarà così, perché non c'entra assolutamente niente. Sono stato bravo?
10 e lode.
Applausi.
direbbe il Mascetti.
Come sempre.
Grazie, grazie.
Il mio unico commento a questa cosa è: andate a cercarvi su YouTube la barzelletta del Cavaliere Bianco, del Cavaliere Nero, raccontata da Gigi Proietti. Non ho altro da dire su questo argomento.
Ok, pensavo raccontata da Paolo.
No, questa no, faremo no. Anche questa rubrica barzellette,
le barzellette di Paolo, però io non riesco a individuare un momento della giornata in cui mandarle in onda, perché potrebbero essere leggerissimamente rated R. Bene, in qualche modo abbiamo detto quasi chiaramente tutto quello che c'era da dire sugli Eterni, su questo super mega extra filmone della Marvel, che altri non è se non il primo tassello di qualcosa di molto speciale che andremo a vedere nei prossimi anni. Chiaramente abbiamo provato a fare qualcosa di speciale anche noi Auci questa sera, e ovviamente ringrazio i miei compagni di viaggio. Grazie Fede.
Grazie a te Jack, e grazie anche a Paolo per averci sopportato stasera in questa apologia del nostro liceo.
Salutiamo tutto il Fossati, dove andremo a fare ovviamente una diretta, certo, una volta, con ospiti illustri, tra cui la professoressa che ci sovvenziona. Certo. Ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che questa settimana è uscito il... non so quando, ho perso la cognizione del tempo, ma comunque è uscito il trailer di Moon Knight. Io, io so già che quando uscirà quel film, non so se c'è una leggenda che dice che di un uomo che ha vissuto tipo 80 anni, 90, 100 anni cercando un tesoro, era rimasto tipo trentenne tutta la vita, ha trovato il tesoro, è invecchiato, è morto. Probabilmente
è il tuo caso. Ecco,
quando uscirà Moon Knight. No, già che, ecco, finché la salute ci assiste, rincorriamo i nostri sogni, film Marvel, e ricordate tutti quanti insieme a me, al mio 3, 1, 2, 3, Thanos, vaffanculo.
Culo, esatto, molto bene. Ovviamente grazie anche a chi ci ha ascoltati, continuate a farlo su Spotify, su Apple Music, seguiteci su Facebook, dove siamo, insomma,
a casa,
in qualche modo. Grazie, alla prossima, ciao!
Ciao.
Ciao. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.